Benvenuti amici di Social in Tech, eccoci ad un'altra puntata di quello che è l'angolo di Federico. Allora ragazzi, vado prima di tutto in quello che è un rumors decisamente interessante nei riguardi di iPhone, ovviamente iPhone 14, e poi vado subito su quelle che sono le notizie inerenti due grandi prodotti che sono stati presentati dalla Mela, dalla Apple, ossia Mac Studio e Studio Display. Quindi andiamo un attimino con calma. Primo, allora, rumors su iPhone. Sono usciti addirittura anche dei render CAD e ora anche degli schemi nei riguardi di questi nuovi futuri iPhone 14. In particolare parliamo di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Allora, a quanto pare, nei riguardi di questi schemi, troviamo che vi sia un bump sul retro un po' più sporgente rispetto a quello di iPhone 13 Pro. In particolare, noi stiamo parlando del per quanto riguarda la fotocamera. Infatti non è a filo come si era prospettato anche in base a determinati rumors, più in particolare quelli di John Prosser. Ebbene, pare che le tre lenti sono un pochino più sporgenti del solito. Poi, per quanto riguarda la notizia che forse un pochino ci può più interessare, questo notch c'è o non c'è? È vera la notizia di questi fori, come avevamo detto, un piccolo foro e di fianco un foro in stile pasticca, per così dire? Ecco, a quanto pare c'è questa conferma nei riguardi dei fori sul display, quindi di andare a sostituire il famoso ed iconico notch con questi due con questi fori, diciamo, che sono solo ed esclusivi dei modelli Pro di nuova generazione, quindi Pro e Pro Max. Altro indizio per quanto riguarda la SIM, quindi lo slot per la SIM, a quanto pare è visibile, per cui anche qui cadono quelle possibili notizie sullo smartphone di ultima generazione di Apple con l'esclusiva eSIM e basta. In questo caso pare che rimanga anche la possibilità di inserire la SIM fisica. Quindi diciamo, questi sono al momento le ultime notizie legate anche a questi schemi. Sicuramente ci aspettavamo qualche cosa da un punto di vista del notch, visto che andavano sempre dritte queste notizie proprio sul notch, ma non sapevamo ancora nient'altro un pochino sul fatto di fotocamera. Non è a quanto pare a filo, come vi ho appena accennato, ma addirittura leggermente più sporgente rispetto a quella degli iPhone 13 Pro. Ma andiamo avanti sempre nei riguardi di quello che è iPhone, ma in particolare iOS 15.4, scusatemi, e ovviamente il corrispettivo iPadOS 15.4. Per chi non lo conoscesse, c'è una piccolissima feature, ma davvero davvero interessante, nell'app Note, in cui vi è la possibile scorciatoia per andare a scansionare quello che è il testo. Infatti ha pubblicato anche Apple quello che è un video per andare a identificare e a scoprire questa nuova feature, che viene fatta attraverso lo strumento scansiona testo, che si trova proprio nell'applicazione Note, in cui creiamo una nuova nota o apriamo una già esistente, andremo a toccare l'icona della fotocamera, al che si apre una finestra con quattro menu, diciamo quattro voci a menu. Abbiamo scegli foto o video, scatta foto o registra video, scansiona documenti o scansiona testo, e qui quello a noi di interesse. Infatti in questo caso il tool va a sostituire la tastiera che abbiamo ovviamente sotto per andare a digitare, ma in questo caso dobbiamo andare a scansionare un testo, per cui la tastiera viene sostituita dalla fotocamera, che andremo a inquadrare con essa il testo da noi voluto per quanto riguarda l'applicazione Note. È in grado quindi la nostra fotocamera di andare a riconoscere il testo inquadrato ed aggiungerlo direttamente alla nota come un testo. Infatti diciamo che c'è stato un ottimo riconoscimento per quanto riguarda la fotocamera del testo, che può essere anche quello scritto manualmente, però ovviamente deve essere una scrittura comprensibile, perché non possiamo chiedere ovviamente dei miracoli, però diciamo che funziona davvero molto bene, andando ad inserire quindi anche interi paragrafi, proprio pagine, ed è un modo davvero semplicissimo di poter integrare del semplice testo all'interno di quello che è una nota. Ma adesso andiamo nei riguardi invece subito di quelli che sono i prodotti usciti, Mac Studio e Studio Display, come vi ho appena detto. A quanto pare questo studio, questo Mac Mini, che in realtà è un Mac Studio, ma chiamiamolo anche Mac Mini pompato, lo chiamerei, perché è il doppio di un Mac Mini con questo chip M1 Ultra, perché c'è anche la versione con l'M1 Max, ma non è questo di nostro interesse. Ebbene, le recensioni parlano di un vero e proprio gigante, non solo nelle dimensioni, ma anche nelle prestazioni. Un prodotto che è veramente, ma veramente efficace. L'M1 Ultra è costituito da due SoC M1 Max che sono messi in parallelo l'uno davanti all'altro, collegati grazie all'interprocessore Ultra Fusion, che offre una larghezza di banda di 2.0 terabyte al secondo. Quindi in questo caso diciamo un chip molto grande, ma anche davvero grande nelle prestazioni. Occupa circa il 25% della scheda madre questo chip, e rispetto ad un processore AMD Ryzen con form factor AM4 è circa 3 volte più grande. Però il dato è che consuma molta energia e genera anche molto calore. Non sorprende per nulla il fatto che, infatti, come avevamo detto nello scorso podcast, la Apple abbia optato per un sistema di raffreddamento a doppia ventola che occupa circa la metà del prodotto stesso. Però ecco, che dire ragazzi, un prodotto che ha veramente meravigliato un po' tutti. Inoltre è stato un po' smontato e c'era la presunta considerazione nei riguardi di una aggiornabilità dell'unità SSD di Mac Studio, che però è durata veramente poco, perché nonostante c'è stata la possibilità di vedere cosa si ponesse all'interno e la possibilità magari di accedere e sostituire quello che era un SSD, a quanto pare tutto è caduto nell'acqua. Infatti Apple impedisce l'aggiornamento dell'unità SSD, impedendo così a chi acquista il computer di aumentare la capacità in un secondo momento. Tutto ciò perché il sistema non riconosce nuove unità SSD installate, andando a creare un blocco software direttamente del prodotto stesso. C'erano state quindi delle possibili considerazioni in merito a ciò, ma tutto ciò è stato totalmente soppiantato da Apple, e anche nei riguardi infatti di quelli che sono stati i test eventuali dei vari tester, proprio nei riguardi di questa possibile domanda nei riguardi di questo dispositivo. Dall'altra parte abbiamo invece Studio Display, un ottimo e grande display, anche se si tratta di un 27 pollici. Ebbene, questo display ha attualmente iOS 15.4 al suo interno. Incredibile ma vero. Infatti si tratta dello stesso che insomma c'è anche all'interno di iPadOS. Quindi diciamo che esegue una versione completa di iOS questo display. E che dire, un studio display che integra un processore A13 Bionic, che è lo stesso anche utilizzato su iPhone 11 e anche su iPhone SE 2020, ma anche su iPad di nona generazione. Questo serve per supportare la fotocamera frontale ultra wide da 12 megapixel con funzione center stage. Però diciamo che ci sono stati dei piccoli problemi, come abbiamo già accennato nel precedente podcast, e vediamo se la Apple riuscirà a mettere una pezza da un punto di vista esclusivamente software e non ovviamente da un punto di vista hardware, quindi in questo caso un richiamo di dispositivi. Però diciamo subito che c'è da avere delle considerazioni nei riguardi di questo display. Infatti Gizmodo pubblica una recensione che dichiara: Apple Studio Display è un formidabile schermo 5K che non delude. Però The Verge utilizza parole ben diverse, ossia non c'è niente da vedere. Il voto infatti del famoso sito è un 6. Il problema principale è stato dichiarato in base alla webcam, che è completamente inusabile, secondo quanto dichiarato dal sito The Verge. Insomma, si parla di un grande studio display che sarebbe il greatest of all time, cioè il più grande di tutti i tempi, però questa fotocamera da 12 megapixel con chip a 13 Bionic a quanto pare ha un po' deluso. Speriamo veramente che ci siano quindi dei risvolti positivi con un successivo aggiornamento software. Comunque uno studio display che ha veramente veramente entusiasmato. Adesso vado ad un'altra notizia, ma questa notizia è nient'altro che un rumors. Si parla di nuovi MacBook Air che fa la Gurman, ci saranno a fine anno, invece MacBook Pro nel 2023. Questo è quanto stato dichiarato dal grande Mark Gurman di Bloomberg, che quindi i MacBook Air avranno un design completamente nuovo, supporto al MagSafe per la ricarica, chip M2 e tante altre novità. Un prodotto che ci aspettiamo, perché sicuramente sono gli altri MacBook che aspettiamo rinnovati. Ebbene, MacBook Pro però a quanto pare 2023, nella prima metà, quindi prima i MacBook Air e poi i MacBook Pro da 14 e 16 pollici che abbiamo già visto nel 2022, non ci sono, ma saranno nel 2023, saranno con chip M2 Pro ed M2 Max a quanto pare. L'unico MacBook Pro atteso nel 2022 è il modello, quello che io definisco Consumer, quindi verrà molto probabilmente aggiornato insieme con l'Air e il Mac Mini, e che anch'esso avrà questo M2. Diciamo che quindi non sono delle grandissime novità, però diciamo che ci aspettiamo tanto ancora per questo 2022. Dall'altra parte una notizia, ragazzi, invece per quanto riguarda Apple e Porsche, il famoso e noto marchio automobilistico, si parla di un progetto congiunto. Ebbene, infatti, la casa automobilistica tedesca ha discusso con Apple ipotesi di intraprendere un meglio precisato progetto congiunto. A riferirlo è niente proprio di meno che il CEO dell'azienda tedesca dell'annuale conferenza stampa. Abbiamo quindi già parlato di Apple CarPlay e ci amplieremo ancora di più su questo versante. Questo è quanto ha riferito l'amministratore delegato di Porsche. Chissà se, ragazzi, c'era qualcosa in ballo anche su questa fatidica Apple Car, che non abbiamo ancora niente di grandemente ufficiale, o quantomeno più vicino ad una possibile notizia. Poi, ragazzi, andrò a parlare di Matter. Matter è lo standard per la casa smart, che anche per questa volta è stato posticipato in autunno. Questo standard per la casa smart va ad aiutare sicuramente quello che sono le aziende, in particolare per quanto riguarda Apple, perché andrebbe ad inserire prodotti che anche in questo caso non avrebbero più dei costi un po' a rialzo, quantomeno parificati anche ad altre case, come già avviene per i prodotti legati a Google Home oppure ad Amazon con il suo Alexa. In questo caso, che dire? Diciamo che aspettiamo, perché questo standard può fare solo che bene. Ci sono già tante case che hanno aderito a questo standard, però purtroppo dobbiamo ancora aspettare e non sappiamo se la fine di magari quest'anno o l'inizio propriamente del 2023, insomma, però aspettiamo davvero tanto per questo standard, che può aiutare e non poco ad abbassare i costi di determinati dispositivi smart. Poi, ultima, diciamo, notizia, ma è quantomeno l'applicazione fatidica che io voglio sempre andare a includere all'interno di quello che è il podcast. Ebbene, andiamo a parlare di un'applicazione che si chiama Obscura 3. Ebbene, per chi non la conoscesse, questa applicazione era già presente all'interno di App Store da tanto tempo, perché è la terza evoluzione, diciamo, di questa applicazione. Era già presente l'anno scorso Obscura 2 ed è durata anche un po' di tempo. Ebbene, finalmente troviamo questa nuova applicazione che si chiama Obscura 3. È l'evoluzione della precedente applicazione, che è un'applicazione per le foto, e nasce dal team di Obscura. In particolare abbiamo Ben McCarthy. Ebbene, questa applicazione è stata aggiornata anche vista l'evoluzione hardware della fotocamera di Apple. C'è stata una nuova direzione con un design totalmente nuovo, adatto a quelle che sono le capacità del moderno hardware della fotocamera di Apple. È una direzione che rimane fedele all'estetica storica del design e all'esperienza utente dell'app, apportando però modifiche che hanno una maggior flessibilità per adattarsi rapidamente a quelle che sono le future innovazioni della fotocamera. Il design perciò non è stato proprio rivisitato totalmente, però diciamo che c'è stato un netto grande miglioramento. Tuttavia questa applicazione è stata molto apprezzata per la sua realizzazione nel corso degli anni. Affronta quella che è la modalità dell'hardware della fotocamera Apple direttamente con 5 modalità proprie. Abbiamo foto, pro foto, deep, live foto e video. Ogni modalità ha una sua varietà di opzioni di scatto che beneficiano della separazione di un set di funzionalità rispetto alle altre. Nonostante quindi Obscura riesce comunque a rimanere facile da usare, perché questo era il suo la sua caratteristica primaria, diciamo che comunque è riuscita ad aggiornare un'applicazione che già precedentemente era veramente ben fatta. Una volta scelta quella che è una modalità, toccando il pulsante a forma di ingranaggio su quello che è il lato destro della vista, viene poi visualizzato un lungo elenco di opzioni di scatto a scorrimento orizzontale appena sopra il pulsante di scatto, che variano a seconda di quella che è la modalità che stiamo utilizzando. Se l'opzione scelta ha più impostazioni proprie, queste appaiono appena sopra l'elenco delle opzioni di scatto. Per tornare indietro basta tornare al punto in cui il pulsante della modalità di scatto è stato sostituito direttamente da una semplice X che riporta al punto di partenza. Quindi diciamo veramente molto rapida, efficace, ben fatta e ben strutturata proprio per un uso, diciamo, touch e proprio per degli scatti. In questo caso ha migliorato Obscura anche soprattutto il lato libreria di foto. Scorrendo infatti verso il basso sull'interfaccia utente della fotocamera viene visualizzata una serie di album predefiniti, incluse quelle che sono le immagini contrassegnate e classificate con delle stelle che possono essere applicate mentre si scorre tra le immagini. Il visualizzatore di immagine include anche opzioni per applicare ovviamente dei filtri, rivedere i metadati delle immagini e condividere le proprie foto. Per tornare all'interfaccia utente basta toccare il pulsante che assomiglia al pulsante di uno scatto dell'applicazione e che in questo caso è ripresa dal precedente modello di Obscura, quindi 2, ma con un nuovo design. Inoltre si può accedere alle impostazioni a livello di applicazione di Obscura dall'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra della vista della libreria, ed è possibile comunque utilizzare anche una cosa davvero molto interessante, ossia il nostro Apple Watch. Infatti c'è da menzionare proprio questo Companion Watch, che può essere utilizzata per attivare l'otturatore dell'applicazione da remoto, impostare il timer, scegliere la fotocamera anteriore e posteriore, selezionare la modalità di scatto e assegnare la Digital Crown per regolare l'esposizione o catturare un'immagine. Diciamo davvero molto carina. Ci sono stati dei passi quindi in avanti nei confronti di questa applicazione, che viene inserita all'interno di App Store come una nuova applicazione, per cui bisogna acquistarla ex novo. In questo caso c'è un acquisto unico e troverete l'applicazione che, a differenza della versione 2, non ha acquisti in app, per cui su questi state tranquilli, è acquistabile a 9,99 euro. C'è stata anche una premiazione, dei premi quindi nei riguardi di questa applicazione. Ve la consiglio tantissimo, è veramente ben fatta, con un po' una visuale molto dark, per quello che si chiama anche Obscura ovviamente. Che dire, ve la consiglio tra le tante applicazioni per andare a sostituire quella di sistema del vostro iPhone, o anche nel caso volete utilizzarla anche per iPad, insomma, non vi dice nessuno di no, Quindi ve la consiglio e con questo interrompo il mio podcast, vi lascio alla prossima puntata, buona settimana e buon weekend da Social & Tech. Ciao!